pronti a dare la parola ai nostri ascoltatori e soprattutto alle risposte di Stefano Cecchi. Ciao Stefano, buongiorno.
Buongiorno a tutti, sto riguardando.
Volevamo rassicurarti, esatto, che Biraghi ha segnato, perché ti abbiamo visto seguire replay dell'azione convinto che potesse sbagliare.
Sto riguardando le immagini di sera, sembrava che non dovesse entrare mai quel... Devo dire, il Pilsen non è che mette il pullman davanti alla porta, ci piazza un dirigibile e la Fiorentina è stata brava a cercare quel colpo di Gonzalez. Poi se l'è meritata, dai, questa semifinale.
Sì, se l'è meritata, tra l'altro insieme a Atalanta e Roma in questo caso contribuisce a questo en plein di squadre nelle coppe, anche poi di ripercussioni positive sulla prossima stagione. Cominciamo da Davide, che è il primo ascoltatore in linea per te. Ciao, buongiorno.
Ok, ciao, buongiorno.
Vai.
Sentite, io ho personato, più che altro non ho una domanda particolare, è soltanto una mia richiesta. A me piacerebbe tantissimo che la vostra radio facesse un programma con Cecchi, parlando del calcio che fu di una volta, come lo fate sempre nel suo spazio di radio sportiva con il microfono aperto, che è veramente fantastico. A me fa venire la pelle d'oca, forse perché ho quasi 60 anni e mi ricordo di un calcio che adesso non c'è più. E a me piacerebbe tantissimo, ecco, uno spazio proprio dedicato per noi nostalgici, che ci piace il calcio di una volta e non ci piace proprio più il calcio di adesso. Grazie Radio Sportiva, buona giornata.
Ciao Davide, direi che insomma già avevamo risposto a questa esigenza dandoti anche troppo spazio, con bandiere, quindi ora dobbiamo un po' ritornare al XXI secolo.
Però un'ora alla settimana per parlare, via Capretti.
Hai raccontato un sacco di storie appunto del passato, bellissime, raccontate benissimo, appunto, quindi anche in forza di servizio per Davide, come per gli altri ascoltatori, sul sito Capretti di Sportiva e su tutte le, come si suol dire, le principali piattaforme di podcast trovate tutti i racconti firmati da Stefano.
E purtroppo questa radio caprettista non concede un'ora settimanale per parlare.
Che avevi finito le bandiere.
Avrei quindi anche il titolo, sì, lo sa benissimo. Perché Capretti fa l'ognorri, ma ne parliamo da mesi di questa cosa. E anche Capretti è d'accordo. Risultato a occhiali.
A occhiali, che è una cosa super vintage.
Il martedì di Radio Sportiva per non fare mai 0-0.
Pensate come siamo messi. Quindi sapete già quale può essere
il titolo ce l'abbiamo. Vediamo se riusciremo a farla.
Visto che l'altro tema che ti accompagna spesso insieme alla Marcord è la cucina, vuoi già avventurarti, come ti chiede Roberto, in un abbinamento piatti e performance delle squadre di ieri?
Oddio mio.
Milan, Roma e Fiorentina, ci aggiungiamo anche l'Atalanta che se lo merita. Oddio, vuoi un po' di tempo per pensarci?
Fatemi pensare, perché poi il piatto Roma-Milan non è lo stesso, nel senso che la partita è la stessa,
una è il primo, una è il secondo.
L'altra è la quota da vaccinare abbondante. In Milan di ieri sera è il semolino delle suore. Il Milan ieri sera non pervenuto.
Soprattutto senza nessun, cioè non ha messo neanche un po' di sale.
Era veramente il tofu al forno, si vede nulla. Peccato, insomma, perché
il piatto bollito è uno dei più gettonati dalle proposte dei nostri ascoltatori per il Milan, ovviamente.
Ma il bollito c'è una sua nobiltà.
Ti pareva? Salviamo anche
il bollito è un piatto enorme, è un piatto altissimo. Il tofu del Milan ieri sera è quella roba lì, cioè nel senso uno lo mangia, chi è questo? È tofu, ma veramente mi sembra di mangiare aria. Il Milan ieri sera non riesce a mettere spesso il Milan, quel Milan lì, colpiva per la fase furente, no? Quella squadra quella squadra in campionato l'abbiamo vista varie volte.
Abbiamo visto banalmente tre giorni prima, due giorni prima in Paris Saint Germain, in Barcellona, il fatto che non ci sia stato nessuno scatto una volta che hai l'uomo in più, tra l'altro in una partita a quel punto senza ritorno,
perché
è l'aggravante maggiore.
È vero, il 2-0 era una bella ipoteca, però il Milan non dava l'impressione di essere prigioniero della sua impotenza, cioè neanche l'uomo in più ha dato quella marcia, e ha ragione lei, cioè Barcellona a Paris Saint Germain cambia completamente la partita, o l'uomo in meno. Il Milan ieri sera, probabilmente anche merito della Roma, che è stata bravissima a estetizzare la squadra, però troppi giocatori sbagliano partita. E su Leao probabilmente dovremmo aprire un dibattito serio, perché quando Leao si accende è meraviglia pura, è Mozart, è Verdi. Quando, come ieri sera, allora, ecco, dire.
No, volevo vedere dove andavi a cascare con questo paragone musicale.
Stavo per fare il nome di un
con
cantante.
Fabiani che è pronto a rimproverarti. No, lo dica, lo dica.
I cugini di campagna, no? Ma no, perché poi i cugini di campagna fanno canzoni bellissime. Cioè, anima mia è una pietra miliare.
Infatti, pensavo dicessi Ricchi e Poveri, che invece sono stati rilanciatissimi anche dall'ultimo Sanremo. E sono.
Ora, l'ultimo Sanremo, Ricchi e Poveri non hanno una gran canzone, secondo me.
Però è stato un po', modalità tormentone.
Però né Ricchi e Poveri, cioè il Milan ieri sera è ancora peggio. È ancora peggio.
La Fiorentina bagna cauda senza aglio. Questa è la proposta di William da Alessandria. Una sbrisolona al Milan per Fabio dalla Svizzera. Tartofo e bollito, scelgo il gol digiuno. Questo è Benedetto da Catania. Il Milan di ieri sera riso in bianco. E l'Atalanta? Così
la
chiudiamo il cerchio.
L'Atalanta è fantastica. Un piatto coriaceo, un piatto brasato, nel senso che sembrava. Guardate che la partita dell'Atalanta ieri sera, perché sfiora l'epica? Perché tutti dicevamo: speriamo che il Liverpool non trovi il gol dai primi minuti, perché se no mette in mostra quelle che sono le qualità.
E lì
il Liverpool trova il gol dai primi minuti e l'Atalanta lo annulla lo stesso. Con una partita da un sapore deciso, coriacea, ostica, che non fa respirare il Liverpool come l'andata. E ci ha provato Klopp con questa idea del lancio a scavalcare il centrocampo, ma l'Atalanta, con un De Roon pazzesco, fa una gara che ci racconta davvero come questo calcio italiano così, no? È il calcio povero, il calcio distrattato. Alla fine, quella cultura calcistica fa sì che l'Atalanta dà una lezione di calcio a una delle squadre più forti della Premier.
Giacomo da Messina per te. Ciao, buongiorno.
Buongiorno, mi scusi che la linea non è tanto.
Vai,
tanto
allora bonita, ti sentiamo.
Però io parlo e già tanto per iniziare volevo fare essere onorato di parlare con il signor Cecchi, che lo ritengo una persona molto, ma molto acculturata e onesta e precisa. E volevo chiederle al signor Cecchi se lui mi può aiutare, perché sono un pochettino ignorante in materia, che ignoro questa situazione. Nella vita normale, quando uno viene giudicato e si deve difendere, ci sta il tribunale, poi ci sta l'appello, poi c'è la Cassazione e tutti quanti devono dire la loro, no? Sul lato sportivo non riesco a capire perché c'è questa parola qua, non competente, e che non vanno avanti, cioè se già si sa chi è competente di questa situazione, perché uno dice ci dichiariamo non competente, era tutto qua, non riesco a capire questa parola specifica.
Qual è non competente? È competente, scusa Giacomo?
E il CONI per dire sullo sport per dire, no? Con la Juventus ci sono dichiarati tutti non competenti.
Quando tu fai riferimento a questioni legate allora forse in precedenza a Calciopoli, però diciamo di fondo, ora senza rientrare in tutte le specifiche, la base
ogni
è che
ogni reato ha una competenza specifica. Ci sono organi che non sono competenti a decidere su un certo tipo di reati. Ma
poi a monte lui citava gradi di giustizia ordinaria con giustizia sportiva, che sono due cose diverse, anche perché i club hanno e i loro tesserati la cosiddetta clausola compromissoria, che appunto obbliga a fare riferimento alla giustizia sportiva, cioè si rischiano delle sanzioni se si chiama in causa la giustizia ordinaria su vicende
sportive. Sui gradi, i tre gradi di giustizia ordinaria, i due gradi più due quando poi c'è il ricorso al TAR, è completamente un percorso diverso. Fra l'altro c'è un fondamento che divide i due ordinamenti: da una parte c'è la presunzione di innocenza, cioè tu nella giustizia ordinaria sei sempre un presunto innocente fino a che il terzo grado
non ti dà
l'eventuale condanna. Dall'altra parte, per motivi contingenti, perché se lo sport usasse i tempi della giustizia ordinaria probabilmente
completare la classifica del campionato del 17.
Chi l'ha vinto in quel 14? Genoa? No, aspettiamo ora che il cancelliere ci porti i dati. Cioè, per questa tempistica, il processo è inverso. Quando c'è un'accusa, tu diventi un presunto colpevole e devi paradossalmente dimostrare la tua innocenza, anche se nel caso di Acerbi c'è stato una piccola svolta, no? Dal punto di vista culturale.
Un precedente,
nel senso che anche lì ha prevalso la presunzione di innocenza. Che vi devo dire? Sulla competenza, ogni reato ha un suo organo che deve giudicare, e comunque qualsiasi tipo di nefandezza o di presunta irregolarità ha un suo organo che giudica, non esiste la incompetenza totale.
Andiamo a sentire anche Stefano da Modena. Ciao, buongiorno.
Buongiorno, ci eravamo già sentiti con Cecchi con i tortellini rigorosamente in brodo, non al ragù, non alla panna. Volevo dire, dei cinque anni che ha fatto Pioli, io sono interista, premetto, mi deve spiegare, se è d'accordo con me Stefano Cecchi, cioè, voglio dire, in cinque anni cos'è che ha vinto Pioli? Dove è stato questo ciclo?
Come
ha vinto? Che ha vinto uno scudetto che l'ha regalato l'Inter, no. Si è fatto a Karakiri l'Inter. Dov'è questo ciclo che è cominciato? Non è mai cominciato, perché in un ciclo qualcosa lo vinci in cinque anni, non ha vinto niente. Questo volevo dire, tutto qua.
Il fatto che sia in finale di Champions League, tra l'altro.
Mi sembra un po' ingeneroso come lettura, perché ogni campionato c'è chi lo vince e chi lo perde. Sì, è vero, lo perse l'Inter quel campionato, ma lo vinse il Milan e lo vinse con merito.
Tanto non partiva minimamente tra quelli.
E lo vinse con merito perché? Perché pronti, attenti via, si pensava che i valori fossero diversi. E Pioli, in quel suo piccolo laboratorio di calcio che fu il Milan di allora, ci mise come la sua firma su quello scudetto, con intuizioni, con vedute, con la gestione di un gruppo non semplice. Perché poi ci dimentichiamo tutto, no? Ma vi ricordate spesso il che si trequartista, il centrocampo col doppio regista, Tonali, Venanzi? Cioè, ci furono una serie di intuizioni e anche di scoperte di giocatori da Tomori a Calulo ad altri. Cioè, Pioli fu davvero un piccolo artigiano della qualità. Chi sono quelle
con divano annesso.
Poi ha sbagliato. Poi il Milan comunque, e anche quest'anno. Ora noi purtroppo il calcio è fatto così, ci ricordiamo sempre la partita più recente, e la partita, il tofu visto ieri sera del Milan, è ovvio che ti porta un rammarico, ma nella striscia del campionato che il Pioli ha fatto con l'organico a pieno titolo, non era un calcio banale. Il Milan ha vinto partite lasciando un segno anche di un allenatore che ha saputo cambiare se stesso, però la sua telefonata che racconta un po' l'umore di altri, no? Ho visto i post dopo ieri sera anche di tifosi illustri, ho visto il post di Matteo Salvini. Cioè, è probabilmente nel mondo milanista la l'aspirazione pioliana è minoritaria.
Direi che con ieri sera mi sembra che.
Con ieri sera sì, c'è ancora il derby, ma secondo me comunque vada al derby con l'Inter. Sì, può esserci un piccolo correttivo se il Milan dovesse vincere, ma ho idea non tanto per la sconfitta di ieri sera, ma per come è maturata.
Perché sulle due partite.
Ma ieri sera il Milan la sbaglia completamente. A Milano la Roma vince, ma il Milan c'era, poteva pareggiare se Giroud alla fine, no, si ricorda il colpo di destro. Ieri sera l'impressione di una squadra non scesa in campo, e quindi l'allenatore qualche colpa ce l'ha, e come. Però ecco, non riconoscere a Pioli in questi cinque anni i meriti di un signore che, come altri, non riesce mai ad allenare la piazza dove va. Che sia Lazio, che sia Firenze,
Inter.
Che sia in Inter diversa, Inter per il rapporto forse fra tifoseria e Pioli nell'Inter, forse più robusto di quanto non siano stati risultati. È forse l'unica eccezione di un momento nel quale si è legato un po' alla piazza. Per il resto non riesce a bucare lo schermo. Nel calcio caprettista di oggi, nel quale no, è così, è così.
Però allora, perché con l'Inter oggi aveva funzionato? Perché aveva raccontato di essere interista,
non glielo so dire, può darsi che sia una può darsi che anche quella
sia ha vinto lo scudetto, si è pure tatuato sul braccio, quindi allora, così povero Pioli che doveva fare.
Ma chi ha telefonato? È un tifoso milanista, immagino,
però sull'empatia con la gente.
Se uno mi dice che Pioli non ha vinto niente, vuol dire che è talmente lontana la sua affabulazione con i tifosi da farsi dimenticare anche quelli che sono i meriti, e che il calcio sia il luogo della ingenerosità lo sappiamo da sempre,
è la base.
Secondo me si va un po' oltre. Riguardo ai tortellini, me lo faccia dire, a me dovete spiegarmi perché questa è l'epoca fusion, si mangia il sushi di carne, si mangia la catalana d'Aragosta, cioè si fondono le cucine. Perché non posso mettere il ragù su tortellini? Spiegatemelo. Perché non posso fare.
Hai bocciato anche i tortellini al pomodoro? Mi avevi bocciato.
Tutti al pomodoro sono immangiabili.
Ma non è vero.
Infatti, il caprettismo è questa degenerazione.
Poi si è spinto troppo in là.
I caprettisti non gustano il cibo, capito? Si nutrono, non mangiano, fanno una cosa diversa.
Un saggio come Fabiani, si possono mangiare tutti al pomodoro.
Sì.
Grazie Fabiani. Meno male.
Lei non è un giornalista. Lei non è un giornalista. Lei ha un tubo digerente o gli occhi.
No. Grazie.
Prenda atto di questo. Il tortellino e il pomodoro no. Corragussi.
Perché tutta la teoria
pomodoro acido. Mentre il
pomodoro.
No, il tortellino. Mentre il tortellino e pomodoro.
Ho detto che è la prima scelta per il tortellino, però è sostenibile.
Io vi voglio spiegare. Se venite in Toscana, in qualche ristorante, sul menù c'è tortellini al ragù e io ogni tanto lo ordino.
Esatto, come l'immortale pane prosciutto.
Grande Cecchi, mangiare i tortellini con ragù è come guardare la Juve di Allegri, una cosa impossibile.
Cecchi, ma tu mi stai a disminuire la sta grande Roma. Mi dici il Milan non è sceso in campo. Ma forse non è sceso in campo perché la Roma l'ha annientato. Sia all'andata che al ritorno. Cominciamo a parlare di sta grande Roma, va ragazzi. Forza Magica Roma!
Sono Angelo, tifoso romanista, felice come una Pasqua, sia per il passaggio del turno che soprattutto per il rinnovo di De Rossi. Ecco, io vorrei, se possibile, dal mio grande mentore Stefano Cecchi, due parole, non tanto l'aspetto forse tecnico, quanto più un'impressione generale dell'uomo De Rossi. Mi piacerebbe molto, grazie.
Rieccoci col microfono aperto di Sportiva con Stefano.
Intanto la Roma io l'ho elogiata tantissimo, anche la gara d'andata, mi sono preso anche gli insulti da milanesi perché parlavo della Roma, perché è veramente un qualcosa di inaspettatamente bello. E io avevo negli occhi il De Rossi di Ferrara e qualche dubbio avevo. Me li sta togliendo tutti perché De Rossi ha usato quella che è un'arma intelligente usata da Friedkin, cioè in un ambiente intossicato ha messo il depuratore migliore che potesse mettere in quell'ambiente, perché
che però sai, no, che la storia recente non solo della Roma non sempre era giocatore trattino allenatore, insomma, con grandissimo legame con la piazza, successo automatico. Anzi,
ma in quel momento, siccome Mourinho aveva esasperato, aveva preso una squadra e l'aveva resa ipernervosa, cioè De Rossi ha aperto le finestre, l'ha spalancata e ha fatto entrare aria buona e l'ha disintossicata con una patente di romanità che non aveva veramente dubbi. Qual è la cosa sorprendente? Che De Rossi sta rivelando due cose fantastiche. La prima, un lettore di partite clamoroso. Le due gare col Milan ci raccontano di un allenatore non banale. Un uomo che ha avuto il coraggio di non avere una formazione tipo, ma di plasmare la squadra leggendo le debolezze dell'avversario. E la mossa delle sorelle a destra, l'idea di schierare la difesa, cioè un sacco di cose che ci fanno pensare a un uomo di calcio. Non solo. Io su di loro avevo qualche perplessità. Lo sapete che arrivo a dire che nelle dichiarazioni post partita è forse il più bravo di tutti?
Sai perché?
Cioè, De Rossi,
perché è molto normale.
Esatto, c'ha il coraggio della normalità e di dire anche una cosa che sembra di spesso nel calcio. Io non so se molti allenatori sono cugini di Fonzi. Cioè, non dicono mai ho sbagliato.
Però ieri Pioli ha riconosciuto.
Ieri sì, sì.
Ci però De Rossi, altro, dici, però altre
alcune
volte.
Letture di De Rossi, Angelino a destra, no, ho sbagliato perché penso. Ma poi ti spieghi anche il perché ha sbagliato, facendoci capire che anche gli sbagli nascono da analisi che poi il campo magari smentisce, ma non sono l'improvvisata del momento o fatta per stupire. Sta crescendo in maniera clamorosa e quindi si merita pienamente la conferma di una squadra, lasciatemelo dire, che ditemi voi, quando con dubbi ponevo il fatto che quella rosa Mourinho la stesse depauperando, E il campo ci racconta questo.
Diciamo che questa situazione della Roma è il più grosso spot del quanto l'allenatore può incidere, perché chiaramente avvenendo in un momento in cui la squadra è esattamente la stessa.
Ma infatti l'allenatore bravo, io sono di questo, sono iper convinto, è colui che tira fuori il meglio della rosa. De Rossi fa queste cose perché è una rosa valida. Il problema di Mourinho o di altri allenatori è che quando diventi troppo personaggio spesso pensi più a te stesso, al rapporto mediatico con i giornalisti, al rapporto emozionale con la piazza, e diventi quasi una sorta di guru. E il guru
non va bene, anche quello, no. il paraguru.
De Rossi ha la forza della semplicità, di un signore che ha, ripeto, l'intelligenza anche e un passato calcistico alle spalle che magari glielo consente di ammettere i propri errori.
Scrive Gianni: De Rossi è il nuovo Ancelotti. Ora, chiaro che ci vuole ancora del tempo.
Ora, Ancelotti è lungo arrivarci, però e anche Ancelotti, paradossalmente,
di mister buonsenso.
È anche esatto, Ancelotti da sacerdote integralista della zona sacchiana, qual era agli inizi. Ancelotti era forse il primo figlio di Sacchi. Per fortuna sulla via di Damasco si è accorto che il sacchismo l'eccesso anche no, ed è diventato altro, ed è un uomo che sa giocare in maniera diversa, e lo ha dimostrato l'altra sera col Manchester City. Paradossalmente è riuscito in una piazza difficile a Madrid a far passare il messaggio
dove gli facevano i fazzoletti bianchi quando giocavano male.
Esatto.
E le barricate.
Non esiste un modello salvifico di calcio. Non esiste l'idea che l'allenatore sia tutto e i giocatori siano niente. È una follia. Servono le due cose. De Rossi è bravo a tirar fuori la bravura della squadra.
C'è un altro parallelo che ti propone un ascoltatore: per me De Rossi può fare la carriera di Simone Inzaghi, grande persona e tecnico moderno. A proposito di quelli che sono un po' gli allenatori in questo momento sulla breccia,
due modi diversi,
certo,
di giocare. Inzaghi è diversa da De Rossi, nel senso, Simone Inzaghi ha un modello di calcio, Gaetano lo ha raffinato, ma non lo cambia mai. Cioè, lui ha questa idea di calcio. E lo perfeziona, lo ritocca, ma la struttura è quella. De Rossi ha dimostrato di essere più camaleontico, cioè di cambiare all'esigenza. Sono due filosofie opposte e io non so qual è migliore.
Andiamo da Gaetano, come promesso, vicino Padova. Ciao, buongiorno.
Buongiorno a voi. Un flash su De Rossi, che a me piace molto. Premetto che sono un tifoso dell'Inter, no? Però a me è piaciuta molto quella frase che ha detto prima della gara di andata con il Milan, quando dice: ma qualcuno qua scrive che non abbiamo niente da perdere, invece la Roma ha tutto da perdere. E questo già è indice di una grande motivazione su cosa lui vuole raggiungere con la sua squadra. Però un flash sul Milan: ma che senso ha avuto togliere Maldini per mettere Ibrahimovic? Io questo ancora francamente non me lo spiego, e soprattutto non me lo spiegherò se dovessero essere vere quelle voci che dicono che arriva Conte, perché a quel punto lì non è più una questione di algoritmi, è solo una questione di comprare giocatori che giocano in un certo modo, che costano tantissimo. Quindi il problema non è tanto i giocatori del Milan che vanno sotto la curva dei suoi tifosi, è capire la società se va a parlare con i tifosi e spiega che cosa vuole fare da qua ai prossimi anni.
Ok, grazie, ciao Gaetano, grazie.
La domanda però è più per lei che per me, perché è un attacco pesante al caprettismo, nel senso, io sono completamente d'accordo.
Il caprettismo sta diventando una sfera un po' troppo ampia, mi sembra, di situazione.
Lo sto ampliando a dismisura, ma il senso è quello. La scelta, la cacciata di Maldini e l'arrivo di Ibrahimovic però racconta un'idea di calcio ben precisa. Il calcio, infatti, lustrine e paillette, il calcio della luce stroboscopica, che era quella, andava in discoteca, ti accecava, e Ibrahimovic è questo. Ora, magari diventerà il più grande dirigente del mondo di calcio, quindi io su questo non lo so, ma oggi è una presenza.
Sì, diciamo che tutte e due le volte in cui il Milan voleva fare, come dici te, il caprettista, l'algoritmo, alla fine poi si è fermato sul punto del burrone, perché non lo fece alla fine con Ragnik, eccetera, e in parte non l'ha fatto neanche a questo giro, che sembrava cambiasse amministratore delegato, dirigenti, però ha riconfermato tutti, più ha aggiunto Ibrahimovic. Ora vediamo cosa scelgono sull'allenatore.
La campagna acquisti l'ha fatta su uno stile completamente nuovo, e gli dà ragione a metà. Perché io ancora non so se ne è valsa la pena distruggere una squadra e costruire un'altra in base a quei principi. E su Ibrahimovic, che entra come consigliere, qual è la figura di Ibrahimovic? Consigliere,
consigliere personale, ma che cardinale.
Ma che roba è?
Quando tu comprerai una squadra, io, se vuoi, farò il tuo consigliere.
Già questo racconta un mondo. Esatto. Da, non c'è un senso, non c'è un senso di cinema. Cioè, tu non hai lo sceneggiatore bravo a fare la trama e ti prendi
l'aiuto sceneggiatore, sì.
No, ti prendi
il ghostwriter direttamente.
No, ti prendi l'attore, scusa, di grido, sì. Perché che fa botteghino, ma non sai da attore, da sceneggiatore o da regista quanto vale. Perché Ibrahimovic, che sia stato un attore fantastico, lo sappiamo tutti. Ma davanti alla macchina da presa, dietro la macchina da presa, ma li sai i tempi della luce, le inquadrature? Boh. E all'idea che non sia stato preso.
Quelli hanno dato moltissima fiducia.
Boh, magari funzionerà, non lo so. Però l'ispirazione di questo, me lo lasci dire, è Metro Goldwyn Mayer. 20 100 di Fox, e racconto le case di produzione, non so neanche se ci sono ancora
il logo con la testa di Ibrahimovic al posto del leone,
esatto. L'idea è quella, poi magari funziona, non lo so. Io ero molto perplesso anche quando Ibrahimovic fu preso come calciatore e disto una biscata clamorosa, che c'hanno vinto uno scudetto, tanto ormai a me una più, ma una più una meno, che mi faccio, tanto ormai sono all'ergastolo sportivo.
Gianmarco da Spezia, ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno, grazie per la vostra trasmissione. Grazie. E volevo fare una domanda al grande Cecchi.
Vai.
E, Nico, ora si parla sempre di Pioli out, cioè anche, ci dimentichiamo anche del fatto di quello che ha fatto in Champions. Ora, le due squadre che avevano il girone Pioli sono finite in semifinale. E a volte ci dimentichiamo di come ha giocato il Milan nel girone. Perché se Giroud avesse fatto quel rigore lì, l'avesse trasformato contro il Borussia, saremmo a parlare di un altro Pioli, di un altro Milan. Anche i preliminari che ci sono stati contro la Roma. Cioè, secondo me anche quello che ha dato la società nei confronti della Roma, cioè che ha dato fiducia a De Rossi, è quello che non ha fatto invece il Milan con Pioli. Potrebbe essere quello il fatto che il Milan, quando va a giocare le partite importanti, alla fine non rende così, cioè gli manca sempre l'ultimo passo. Secondo me c'è una mancanza di fiducia nella società, anche nei confronti, cioè Pioli non viene aiutato dalla società.
Ok, grazie Gianmarco.
Forse è vero a metà, nel senso, non ho mai visto da parte di Cardinale un surplus di fiducia nei confronti di Pioli. Io personalmente io non l'ho mai visto. Era come una sorta di credito.
Dichiarazioni comunque cui diceva. Però non c'era un.
Anche la scelta di Ibrahimovic è una scelta per. Boh, non lo so, magari sbaglio io, ma non mi è sembrato mai un matrimonio. Fra l'altro, se l'è trovato, e come spesso capita, quando tutti trovano un allenatore che ha vinto, non puoi cacciarlo, ma insomma, il prossimo sarà scelto dal Cardinale. Però è anche vero, me lo lasci dire, con i se e con i ma, sì, se Giroud la mette dentro, nel calcio, ma spesso anche nella vita, ciò che determina il giudizio è la vittoria o la sconfitta. Oggi siamo a incensare Luis Enrique, ma se Araújo non fa l'espulsione, probabilmente incenseremo Xavi. La Fiorentina, oggi siamo tutti a incensare Italiano per le scelte, ma se Gonzalez non fa quel colpo di piroetta, vai a rigore, la perdi quella stessa partita, probabilmente c'era un processo a Italiano oggi. Quindi purtroppo, per fortuna, l'allenatore è condizionato inevitabilmente dal dato del campo, e finché è questo, meno male. Il problema è che nel calcio di oggi, come raccontavo prima, a volte non conta soltanto il campo, conta anche altro, e a Pioli in questo momento l'altro già mancava. Se arriva a mancare anche il campo, lo sbriciolarsi della fiducia, ma ripeto, non soltanto la fiducia di Cardinale e dell'entourage, la fiducia anche della tifoseria, a giudicare almeno dal termometro di Radio Sportiva.
Sì,
cioè le telefonate qui arrivano.
No, da stamattina. Come messaggi.
Capretti, prima che il Milan facesse la striscia vincente, quando attraversò il periodo, si ricorda qui le telefonate di Pioli, cioè.
Sì. Andava, non era al, diciamo, non poteva attaccare il primo posto di Allegri, che è sempre
Allegri il top player,
indiscusso, però
imbattibile,
esatto,
imbattibile.
Però era salito sul podio,
il Tiger Woods delle critiche, è imbattibile,
il re degli slam delle critiche.
Tra Modena e Bologna, perciò di tortellini me ne intendo. Allora, ecco, il tortellino con il ragù equivale alla Fiorentina con il ketchup. Mettetelo nella testa, caro Cecchi. Tortello con il ragù, la selvaggina, panna, eccetera, eccetera, olio, salvia, è una cosa. Il tortello, ma il tortellino va rigorosamente con brodo di cappone. Allora, tuteliamo anche la Fiorentina da chi la mangia col ketchup. Stessa cosa. Ciao a tutti, dalle Rifine Emilia.
Sono Zac da Belluno e complimenti a Teotino che ha azzeccato il pronostico, che la Roma ha vinto ai danni del mio Milan, e faccio i complimenti a De Rossi e ai suoi giocatori perché se lo sono veramente meritato. Ma volevo dire a Cecchi una cosa, sarò forse anche un po' cattivo, ma verso Giroud, un grande campione, ma secondo me il Milan con lui titolare gioca in 10 da un anno e mezzo, e Pioli ha la grave colpa di non essere riuscito a inventarsi qualcosa. La pensa come me? Grazie, buona giornata.
No.
Su tutto, anche sul ragù. Mi sembra.
Sul ragù poi ci andiamo a fare una battaglia.
Oh, guarda, ti scrive un amico, da bolognese puro sangue, tortellini in brodo, punto. Perdonabili alla panna o pasticciati, panna e ragù, Fabio.
Lo so che è un vostro dogma. Ma è un dogma sbagliato, è un dogma errato, perché noi dovremmo
in quanto dogma.
L'Emilia credo sia una delle patrie della gastronomia, io ci sono alcune cose per le quali vado pazzo. Questa intransigenza, questo talebanismo sul tortellino, io non lo capisco. Amici italiani di tutte le regioni, dovremmo invadere per qualche mese l'Emilia e colonizzare e portare la cultura.
Guarda, Lorenzo,
del tortellino al ragù.
Mi piace la sua sintesi. Se nella credenza non hai nulla, nessun tipo di pasta, se non un pacco di tortellini secchi, di quelli che ti sono rimasti dal pacco regalo di Natale della ditta, e in frigo un vasetto di pomarola, quelli di emergenza, quello è il caso in cui è consentito il tortellino al pomodoro.
No. Ma il re doveva fare una battaglia per far sposare
abbiamo capito.
La cucina fuso sul ragù tortellino e invadere l'Emilia per 15 giorni e costringere
Gianni
a mangiare.
Addirittura ti scrive: il ragù sui tortellini ne copre il buon sapore, un semplice sughetto al pomodoro lo esalta.
No.
Poi certo dipende da che tipo di tortellino.
No. Tra l'altro non vorrei aprire, ma in Garfagnana c'è il tortello che è fatto di carne, ci mette il ragù perché è compatibile, perché lo vedo io. Ma tornando a Giroud, perché? No, Giroud è un giocatore, secondo me, invece, anzi, ha colmato un'assenza, perché probabilmente l'algoritmo non si è accorto che il centravanti del Milan da due anni è assente, e tu hai speso un sacco di soldi per un sacco di giocatori, da Okafor a Chukwueze, che non sono centravanti, e non è un caso che l'unica alternativa a Giroud è Jovic. E Jovic, nonostante io pensi che tecnicamente sia un giocatore sopraffino, da un punto di vista di efficienza calcistica, anche a Milano qualche problema l'ha mostrato. E Giroud ha tamponato raccontando partite di calcio di livello alto. Anzi, paradossalmente mi ha stupito in positivo Giroud. Io non pensavo che fosse così bravo e così a lungo. No, Giroud, secondo me, se io fossi un tifoso milanista, si merita solo applausi scroscianti anche.
Andiamo da Gianni da Trento. Ciao, buongiorno.
Buongiorno, grazie mille, sportiva, siete fantastici. Un po' di Amacord per me. Allora, non so se il mitico Cecchi si ricorda da bimbetti quando si andava a giocare nei campi, che erano campi di patate, bimbetti con la segatura vicino alle porte, La preparazione alla partita era nello spogliatoio, olio di canfora sulle gambe, perfino sulle braccia. E poi Belli si ritornava finita la partita nello spogliatoio e c'era il solito bottiglione di tè per tutti, e dolcis in fondo, e questo riguarda Cecchi. E allora noi non avevamo il pulmino, e allora le famiglie più abbienti mettevano a disposizione la propria macchina. Io avevo un carissimo amico che chiaramente andavo con lui, il papà guidava, lui di fianco, io dietro. E cosa guidava questo signore? Una Prince, una mitica Prince, che non so se è un luogo comune qua in Trentino, ma tutti quelli che guidavano la Prince la guidavano con il cappello.
No,
io non vedevo.
No.
Quindi linea con tutti gli stereotipi di Stefano.
No, ma mi svela un mondo, perché? Perché lo dico ai ragazzi di oggi: la Prince era l'unica macchina con il davanti uguale al dietro, cioè tu non sapevi mai qual era, da che parte viaggi la Prince, era
dove entrare,
era una bestemmia all'aerodinamica la Prince. Non era, era uguale, e c'era
almeno ci siamo fatti amici un altro marchio nel frattempo,
non c'è più la
Prince,
ma la Prince era meravigliosa, poi aveva questi colori incredibili, cioè che macchina hai, ce l'ho nera, ce l'ho bianca, no, la Prince era tipo color tinello, color divano della nonna, color tenda della zia, cioè, il marrone tinello, ed erano colori improbabili, e noi raccontavamo che se trovavi uno alla Prince col cappello portava male, e lo vedo anche in Trentino, pensavano questo, quindi era una, non era una leggenda, era una verità,
dalle Alpi alla era un Sicilia dato di fatto. Come vedi, sì, è la diffusione dell'aspetto di questo aspetto. Mentre Stefano ti scrive: nato e cresciuto a Bologna, sostengo sia il tortellino al ragù che quello alla panna, addirittura quello con entrambi, ora residente a Londra scrivo tutto ciò con una lacrima furtiva. Questo è il suo messaggio dall'Inghilterra.
Senza, è un po' come Wimbledon, quando dovevi giocare soltanto vestito di bianco.
È ancora così.
Che è bello. Quindi è bello che a Bologna. Che a Bologna.
Della tradizione come
no,
te.
No, lo sto dicendo, è bellissimo che a Bologna ci sia questa battaglia meravigliosa per difendere il tortellino soltanto in brodo. Straordinaria, ma da un punto di vista gastronomico. E no, il ragù ci sta con la carne del tortellino, basta il ragù sia buono e non sia, ecco, magari se non un ragù carico, non ci mettiamo la salsiccia del ragù col tortellino, ma in questa contaminazione del cibo che va avanti, questa idea talebana, il tortellino sotto da brodo, no, dobbiamo sconfiggerla.
Tra l'altro molti ci segnalano,
io non vado più nei media,
no, esatto, tanto quello devi aspettare un bel po' prima di tornare lì, e molti scrivono che la Prince veniva considerata anche una macchina porta sfortuna, Lombardia portava male.
Vedi, non solo Toscana,
Prince
allora.
Verde, detta anche vasca da bagno,
sì,
ci scrive,
sì,
Bruno,
sì, c'era gente,
Prince
c'era...
Verde porta sfortuna, ci scrive Fabio da Torino, quindi questo addirittura che portasse sfortuna.
No, la sfortuna la portava perlomeno in Toscana, a Poggio a Caiano, se c'era un signore col cappello, se poi sulla cappelliera dietro c'era anche il canino che scuoteva la testa, e quello doveva starne lontanissimo da quella macchina.
Roby segnala anche la Simca 1000, di notte non aveva riferimenti.
La Simca 1000 è vero, anche la Simca 1000 era,
cioè, che vuol dire non aveva riferimenti?
Nel senso
davanti e dietro anche lì era uguale,
non so perché le macchine, anche la Simca 1000 erano uguali davanti e dietro, cioè erano double fast, cioè potevi, se tu piaceva marciare indietro sembrava
incredibile. Tutti scrivono davvero che portava sfiga
allora non è soltanto in Toscana,
sì,
è in tutta Italia,
è molto gettonata questa immagine, tutt'altro che positiva della povero compianto marchio.
Vabbè, non c'è più la Prince,
no, infatti,
la Prince
non lo so,
NSU Prince, sì. Cioè, lei ne vede parecchio, lei va dal concessionario,
magari è stata acquistata da qualcun altro, si chiamerà in un altro modo, non lo so,
prendo la Stelvio, prendo la Jeep, oppure prendo la Prince,
occhio anche a come si chiama, perché anche l'Alfa fatto polemica, come sai, anche sul nome, quindi non è detto che sia quello il nome giusto. Andiamo a Firenze da Renzo, ciao, buongiorno.
No, buongiorno, è veramente un piacere parlare con Cecchi, perché veramente è una persona straordinaria. Volevo soltanto fare una considerazione sulla partita ieri dell'Atalanta.
Sì.
Io sono rimasto veramente quasi commosso, non tanto per il gioco dell'Atalanta, che è veramente stato encomiabile e anche bravo da vedersi, bello da vedersi, perché insomma Gasperini è bravo. Ma da ultimo io ho visto una cosa che non ho, che era anni che non vedevo, l'allenatore Klopp del Liverpool è entrato in campo, ha abbracciato e salutato tutti i giocatori dell'Atalanta e si è complimentato con loro. Questo è un gesto che a mio avviso rimane quasi nella storia.
Bene.
Grazie.
Ciao Renzo, un saluto.
Renzo, che io da tempo ritengo Klopp grandissimo, e a volte i grandi li vedi anche nel momento della sconfitta. È facile essere grandi nel tempo della vittoria, nel tempo della sconfitta qualche problema in più c'è, e Klopp ha raccontato anche all'andata, no? Ha ammesso di aver preso una lezione di calcio, e prima mi dicevano di abbinare
l'evoluzione della storia del dentista,
sì per Guardiola è fastidioso, e Klopp va oltre, Klopp applaude. Mai visto nessuno applaudire un dentista, o meglio, magari quando esci, però insomma,
col conto probabilmente.
E prima dicevo che a che piatto abbiniamo le partite di ieri sera, mi è venuto in mente, per come è robusta, per come è ostica, per come è piena di sapore la rosticciana. È una squadra che non si fa addentare, ma quando l'addenti ha sapore e combatte, è coriacea
e ti sporca anche le mani.
Ti sporca le mani, tutti affrontato l'Atalanta, tutto unto. Tu sei, quando tu esci dal campo, tu sei tutto unto, ma non la pigli mai. C'ha sapore ed è una squadra che ha il coraggio, perdonatemi, di pescare nell'antichità. Questa idea che il duello uomo contro uomo sia qualcosa che appartiene all'Ottocento e probabilmente non è così. Se Klopp applaude questa idea di una squadra sfrontata che non ha paura anche dietro a fare spesso l'uno contro uno per fare quella superiorità che poi ti crea dei vantaggi davanti, è un calcio che pesca nel passato ma che per me è un futuro straordinario. E anche in Italia, se ci fa caso, cominciano ad essere abbastanza le squadre che hanno un modello di calcio simile, dal Monza al Torino,
quello anche perché molti di questi allenatori sono stati allenati da Gasperini, sì. Juric e Palladino, tanto per dirne due. Quindi diciamo loro hanno un imprinting.
È un'eresia, cioè.
No, certo, anche Tudor, Gasperini, che ora è tornato con la Lazio,
Gasperini
è in quel solco lì.
È un modello di calcio. Il dubbio, più volte l'ho detto, qual è il dubbio su Gasperini? Che per fare quel calcio probabilmente servono giocatori da formare, o comunque giocatori che non hanno la puzza sotto al naso, come la chiamiamo?
Cioè, un po' di snobismo.
Insomma, io più volte l'ho detto, magari sbaglio, ma ho idea che se Gasperini dovesse avere in rosa il Cristiano Ronaldo per portare il paradosso massimo, è applicabile a quel calcio o ti prendi un vai a quel paese? Non lo so, magari oggi il carisma di Gasperini è cresciuto, ecco, vorrei rivederlo in una squadra
di Cristiano Ronaldo, anche proprio in quanto mega, nel senso anche di tutto dell'ego. Comunque Gasperini, i Papu, poi alla fine ha finito per litigarci, però i Papu Gomez e Lilic hanno vissuto però dei momenti
ho
super.
Capito, ma il Papu Gomez alla fine è andato via,
sì però dico, dopo tot
ma
stagioni,
Papu Gomez ho erano capito, ma il Papu di partenza Gomez, e con tutto il rispetto, Papu Gomez non è Cristiano Ronaldo, certo. E non è neanche Snyder, Lucio, Samuel, alla fine va in rottura e in quello spogliatoio era l'unico probabilmente o fra i pochi, e la società è stata bravissima a toglierlo. Ma in uno spogliatoio fatto di più campioni può avere cittadinanza al calcio di Gasperini? Ora, dire calcio operaio è quasi riduttivo, ma io lo dico nel senso nobile. È un calcio che ha bisogno di umiltà, quello di Gasperini, ha bisogno di applicazione,
di dedizione,
ha bisogno di dedizione e anche di sacrificio. La parola sacrificio spesso nel campione Mbappé, per usare forse il giocatore più forte, comunque in quel calcio lì ci può stare? Neymar ci sarebbe stato? No. Neymar rispondo io, no.
Diciamo che no, proprio come comportamento era esatto. Proprio il...
ecco, non lo so. Ecco.
Cecchi, buongiorno. Termine rosticciano è solo toscano, ecco. Da noi si dice la costina.
No. L'osticciano mi sembra sia abbastanza international.
Ci sono parole universali, calcio universale. Antonioni universali, sono parole universali.
Sì, quello è un cognome.
Rivollita universale.
Rivollita, sì.
E rosticciano.
Comunque, è su questo filone della macchina, visto che siamo arrivati in fondo, hai aperto un orizzonte abbastanza inquietante. Perché davvero sono tantissimi con questa storia della Prince che portava sfortuna e con i colori improbabili. Quindi su questo hai pienamente ragione, hai un sacco di adepti. E c'era anche una sorta di momento scaramantico che dovevi fare quando vedevi la macchina, soprattutto la Prince Verde, cioè quindi bisognava creare diciamo degli scongiuri e così come per la Simca o per la Prince, molti sottolineavano la macchina tipica dei nonni e nostalgia. Mi ha colpito il messaggio di Ilaria, la Simca Miller, la macchina del nonno, e un giorno prese fuoco perché c'era questo anche molti altri scrivono che c'era questa leggenda,
era un
però
riso,
cioè, non troppo leggenda, no, quindi tanto è successo,
credo fosse programmata a un certo punto prendeva fuoco per autocombustione perché era una macchina che doveva andare a consunzione, cioè non poteva
grandissima evoluzione della tecnologia, la capacità di autodistruggersi,
era come il pilota dell'aviatore, in caso di difficoltà ti espelleva, in caso di difficoltà la Simca prendeva fuoco.
Ci dobbiamo invece arrendere alle tante testimonianze. In Romagna la rosticciana è costina, a Milano rosticciana non pervenuta, questo leggo Lorenzo, chiedo, Francesco, Carlo, Marco e tanti altri.
La rosticciana è davvero solo toscana,
questo sì, l'abbiamo scoperto a nostre spese. Le costolette, le costine, se vogliamo, le costine. A proposito di quello che
però posso dirlo
in esame
fra costina e rosticciana, cosa mette più appetito? Costine? Rosticciano. Già la parola stessa. Poi... tu ti ungi già dicendo la parola rosticciano. Sei già unto.
Costine o puntine, ci scrive infatti un amico in Lombardia, mentre in Toscana rosticciano o rostinciana, che sì, è la versione sì, ancora più.
La rosticciana è la versione più artigianale, più grezza, più campagnola. Davvero pensavo rosticciana fosse universale, invece costina.
Abbiamo, anche questo abbiamo scoperto costina. Per colpa tua ovviamente nella giornata di oggi, soprattutto in coda al nostro microfono aperto che è arrivato in conclusione, caro Stefano. Ci aggiorniamo presto e avremo modo di riprendere a discutere tra piatti, partite e dintorni.
Io oggi vado a mangiare la rosticciana con la frizzi colore,
quindi quello con tutti gli scongiuri, sperando che non sia già arrivato il momento dell'autocombustione. Grazie mille a Stefano
Cecchi.
Un
abbraccio a tutti.